Lavoro e carriere.
Buona giornata, alle 13.36 minuti inizia la puntata 506 di Lavoro e Carriere. Un saluto da Enrico Paglierini, della nostra redazione, Luca Cremonese, Simone Carlo, che potete raggiungere scrivendo a lavoroecarriere@radio24.it. Oggi ci occupiamo di enigmistica e di quiz e delle professioni dei lavori collegati. Saluto i nostri ospiti, Lucio Bigi, che è un enigmista. Buongiorno Bigi.
Buongiorno a voi.
Lei è titolare dello studio enigmistico Uochini, che si occupa di comunicazione ma collegata al gioco, applicate giochi alla comunicazione aziendale, alla pubblicità, alla didattica scolastica, all'intrattenimento, all'editoria telematica. Insomma, potrei continuare per ancora un po'. Saluto anche Alberto Consarino, che è uno degli autori di Genius, il programma di quiz per ragazzi condotto da Mike Buongiorno su Rete 4, e da poco si è conclusa la quarta edizione. Consarino, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Vorrei chiedere a entrambi, partendo da Bigi, poi Consarino, ordine alfabetico, come siete diventati enigmista o comunque autore di un quiz? Perché questo è sicuramente un aspetto interessante. Non penso che ci siano scuole o comunque percorsi professionali prestabiliti. Bigi?
Mi sembra giusto il verbo diventare. Diventare nel senso che uno comincia in età non sospetta. Io ho cominciato a macinare, a pasticciare a 7 anni, ovviamente per interesse, passione, divertimento, gusto, e siccome la passione era, direi, robusta, era molto presente, continuativa, così è sempre aumentato in maniera quasi esponenziale l'interesse, l'approfondimento, la capacità di risolvere, di conoscere i giochi, e si arriva a un certo punto in cui sia una conoscenza e un amore, ovviamente, per quell'ambito talmente robusto che non necessariamente si passa dall'altra parte. Cioè, diventare autore e mettere su un'attività è un discorso che viene assolutamente dopo, nel senso che avere una conoscenza, avere dimestichezza, conoscere delle dinamiche, seguire questi ambiti anche da anni così, però farlo diventare un'attività significa dargli una cornice, una progettualità, dei contenuti, che non è automatico per chi sa far bene, creare bene meccanismi in gioco. Però è assolutamente vero questo discorso del diventare, perché comunque è la tipica attività in cui non si sceglie per esclusione o perché si eredita in via familiare, ci vuole dietro una storia assolutamente spontanea. È un'attività che si accompagna per mano, si coccola, si porta a passeggio per anni e anni, dopodiché uno eventualmente, nel momento in cui sceglie certe prerogative, passa dall'altra parte.
Consarino, come è diventato lei autore,
sì,
di un quiz?
Io non vorrei deludere gli spettatori, nel senso che non esiste una ricetta per diventare qualcosa o qualcuno, specialmente in questo ambito. Diciamo che l'attività di autore di quiz è un'attività che non può essere disgiunta dall'attività di autore in generale, per cui ormai non esistono più gli autori di quiz e basta, cioè esistono gli autori che nei vari programmi a cui possono collaborare ci sono anche i quiz. Io personalmente ho cominciato facendo una scuola di sceneggiatura cinematografica, quindi una cosa che è abbastanza lontana da quella che poi è diventata la mia carriera. È più vicina invece il discorso della sceneggiatura cinematografica rispetto all'amore per la parola, per il racconto, e quindi lì è nata una carriera di autore televisivo che poi si è declinata in vari modi, tra cui quella del quiz. Il quiz poi ha delle specificità di cui magari poi possiamo parlare anche più avanti. Come si diventa? Io lo sono diventato così, so di colleghi che hanno seguito tutte altre strade, per cui è difficile in questo momento indicare una di queste strade, però rispetto all'autore televisivo e forse anche a quella di quizzologo in particolare, ormai credo che esistano anche molte scuole che sono in qualche modo legate a o addirittura alle reti televisive o a funzionari o professionisti che lavorano nelle reti televisive, che poi quindi, come dire, attingono nella parte migliore dei corsi per approvvigionarsi a seconda delle utilità, ecco.
Sicuramente la strada spontanea però in questo ambito è la più frequentata. Continueremo con Lucio Bigi e Alberto Consarino a parlare di questo mondo molto particolare, molto affascinante. Vogliamo però prima offrirvi una panoramica in una scheda che abbiamo preparato per raccontarvi un po' le cifre dell'enigmistica in Italia e per sapere anche qual è il giro d'affari, che è piuttosto considerevole.
Con 83 milioni di copie vendute ogni anno, il mercato dell'editoria enigmistica in Italia rappresenta un giro d'affari che sfiora i 130 milioni di euro. Sono circa una ventina le testate storiche, alle quali vanno aggiunte le numerose riviste che hanno una vita breve. I principali editori del settore sono quattro. Si parte da La Settimana Enigmistica, con l'omonima rivista, che vende mediamente circa 1.110.000 copie settimanali e che da sola rappresenta il 71% del mercato. Seguono Foto Edizioni, Corrado Tedeschi Editore e Edizioni Fiesta, che propongono riviste molto differenziate tra loro per tipologia.
Musica scelta da Luca Cremonese, che ringraziamo anche per il testo di questa scheda che rappresenta un po' il panorama, naturalmente molto veloce. Abbiamo naturalmente invitato anche la Settimana Enigmistica, ma lo dico per gli ascoltatori, una rivista particolare in tutto, nel senso che non comunica con l'esterno, non parla con nessuno, quindi nessuno è ospite della Settimana Enigmistica, che avete sentito occupa il più del 70% del mercato. Bigi, c'è spazio? Esiste lavoro in questo settore o è per pochi eletti e fortunati?
Ma innanzitutto va chiarita una cosa, qual è il tipo di mercato? Perché si è parlato giustamente di riviste, secondo me ci sono due tipi e mezzo di mercato, io mi arrogo il mezzo finale. Una è quella che viene chiamata in gergo così enigmistica popolare, per quanto apolla, non per un fatto di cultura, ma proprio per una denominazione all'enigmistica classica. L'enigmistica popolare è quella fatta dalle riviste presenti in edicola, è fatta, lo si diceva anche nella scheda, da un certo numero corposo di riviste, alcune molto di qualità, che hanno una storia enorme, prestigiosa e sono molto curate, poi ce ne sono una miriade che sono soggette a un va e vieni, appaiono, spariscono, sono soggette alla cosiddetta ricopertinatura, cioè l'interno è riciclato più volte, viene cambiata stagionalmente la copertina per smettere di buttare fuori dalle estreme da spiaggia. Questo è un primo tipo di mercato, cioè le riviste tradizionali di enigmistica popolare, quelle che noi chiamiamo enigmistica popolare. Il secondo gruppo è il lavoro, gli spazi ludici che vengono, che sono presenti soprattutto, ma non solo, su carta, nella stampa, stampa generalista, riviste, mensili, quotidiani, sì, eccetera. E questi hanno un ruolo spesso o domenicale o agostano, cioè nei periodi in cui si presume o durante la settimana o durante la stagione complessiva dell'anno ci sia un consumo maggiore. Una curiosità, io mi ricordo, avevano fatto una statistica molti anni fa, dicevano che c'erano due periodi dell'anno che avevano un'impennata, in cui queste riviste avevano un'impennata. Una è ovviamente la stagione estiva, legata all'ombrellone, e l'altra era, pochi lo sanno, alle epidemie di influenza.
Ah,
no, questa è una curiosità per dire.
Sì, sì. Bigi, poi
sono le due attività.
Ecco, poi c'è il mezzo.
Ecco,
il mezzo, la lasciamo per tra poco, perché adesso ci sono le notizie che arrivano da Strada e Autostrada, 13:45 minuti, tra poco riprendiamo con questo mezzo, poi diamo la parola anche a Consarino, ci sentiamo tra poco.
Via Libera. Informazioni per chi viaggia.
Ancora ci sono Sono code nel tratto toscano dell'autostrada del Sole tra Firenze e Signa all'allacciamento con la 11 Firenze Mare in direzione Bologna. In precedenza un veicolo si trovava in fiamme, adesso è stato rimosso il veicolo e sono segnalate queste code per l'intensità degli spostamenti. Ma sempre in autosole si è formata una coda di 1 chilometro tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna per l'attività di un cantiere. E disagi incontriamo sulla 22 del Brennero, 7 chilometri di coda tra Ala Avio e Daffi in direzione Modena per lavori, 2 chilometri invece tra il Brennero e Vipiteno, ancora in direzione Modena ma per un incidente avvenuto in precedenza e risolto. Altre code per lavori in direzione del Brennero per 3 chilometri tra Rovereto Nord e Trento Centro. Cioè, andiamo intorno a Milano sulla tangenziale est, ancora code tra Palmanova e Cologno verso Smate Velate per un incidente con un'autovettura coinvolta. Intorno a Bologna per una fiera in città ci sono code sulla 14 Adriatica, la circolazione rimane sostenuta tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 Bologna Padova in direzione di Ancona, rallentamenti verso l'autosole tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale, ma poi ci sono rallentamenti sempre in Adriatica per un incidente che partono adesso da Cattolica fino a Fano in direzione di Ancona, ma anche molta prudenza per le condizioni del tempo poco favorevoli, infatti sono in corso temporali in Veneto, in Emilia Romagna e in Toscana, prudenza per chi soprattutto si trova in autostrada sulle strade statali. E poi ancora il vento forte da segnalare sulla 14 Adriatica tra Termoli e Poggio Imperiale, sulla 16 Napoli Canosa tra Vallate e Candela, ma anche in Abruzzo sulla 24 Roma L'Aquila Teramo, raffiche di vento tra Sergi e San Gabriele Colledara. Ci risentiamo più tardi.
Radio Incontri, l'evento nazionale dedicato alla radio.
Radio 3.
I programmi più importanti di tutta la stagione radiofonica, i dibattiti, i concerti, gli happy hour, la radio regata e la radio maratona.
Rai Radio 1.
Radio 24, il sole 24 ore. RTL.
Radio Incontri, dedicato a noi e a voi. A Riva del Garda, dal 19 al 22 maggio, tutte le radio su una sola frequenza. Lavoro e carriere.
Le 13.48 minuti, riprendiamo, un'occhiata alla borsa che sale di circa mezzo punto percentuale, più tardi alle 14.24 tutti i dettagli con 24esimo minuto. La puntata di oggi è dedicata all'enigmistica. Bigi, le lascio un minuto per concludere col mezzo, ho detto due mestieri e mezzo, cioè due campi e mezzo.
Due spazi e mezzo di mercato. Sì, semplicemente il secondo che avevo accennato, cioè quello degli spazi sulla stampa più tradizionale, mensili, quotidiani, così, è soprattutto oggetto di service, aziende che forniscono pacchetti finiti per queste cose qua, non sono vere e proprie riviste redazionali, eccetera. Il mezzo era un po', se no per autocitazione, un po' un ambito poco praticato, che è quello un po' che seguo io in particolar modo, cioè quello di applicare il linguaggio enigmistico alla comunicazione, non solo, cioè io lavoro di regola per singoli clienti su progetti personalizzati, per cui io, come dire, banalmente lavoro a tema, che sia la moda, che sia lo sport, che sia la medicina, la farmacia, che sia il legno, che sia l'ippica, attraverso, quindi fornendo documenti che possono essere sia su internet, televisioni, radio, ma anche sul territorio, per gli enti locali, per la scuola, è chiaro che tutto materiale preparato ad hoc, su delle tematiche preventivamente concordate,
eccetera, eccetera,
che comporta un lavoro di ricerca, di elaborazione, di diverso.
Ligi,
ecco.
Si fermi, non mi ha risposto e non mi ha detto se c'è lavoro o no, però mi risponde tra poco. Adesso volevo fare la stessa domanda ad Alberto Consarino, in un settore molto più particolare che quello della televisione, occupandosi lui di quiz televisivi. Consarino.
Beh, se c'è lavoro o no è... Il fatto che la televisione esista, che i canali continuano a proliferare o in versione generalista o in versione satellitare, vuol dire che evidentemente questi canali devono essere comunque riforniti di continuamente di programmi, per cui in realtà il settore è un settore credo in espansione tuttora. Certo il quiz rispetto alle altre, diciamo, agli altri tipi di programmi, ha la caratteristica che è un tipo di programma più dedicato alla TV generalista, quindi ecco, in questo senso, come dire, si limita a quei 5, 6, 7 canali principali che c'erano in Italia, che si rivolgono quindi a un pubblico familiare, appunto generalista. L'autore di quiz può lavorare quindi in questi ambienti, e oltretutto i quiz, come dire, prolificano tuttora, nonostante esistano da lascio raddoppia e quindi da quasi 50 anni, esistono tuttora, anche se hanno avuto una trasformazione, perché se voi ricordate, i quiz di una volta erano basati soprattutto sulla conoscenza, quindi sul nozionismo assoluto.
No? Erano molto più difficili anche.
Sì, c'erano, mi ricordo, i vecchi quiz di Mike Buongiorno, in cui addirittura un concorrente si presentava con una materia che conosceva a fondo, no? E su quella materia venivano fatte delle domande spesso di una cattiveria bestiale. No? Mi ricordo addirittura una volta c'era una satira di chi si presentava per domande sul calcio, gli si chiedeva allora da chi era composta la formazione del Milan nell'anno... E poi dice, adesso mi dica tutti i nomi degli spettatori della Curva Sud, no? per dire che era veramente una cosa enciclopedica.
Lei c'era già a quei tempi?
No, a quei tempi ancora non c'ero. Poi devo dire che i quiz adesso si sono molto trasformati, e quelli che in gergo televisivo vengono chiamati quiz di nuova generazione sono quelli nati con il programma chi vuole essere milionario, no? Che esiste ormai da un po' di anni, e che sono i quiz cosiddetti di tensione, cioè quelli in cui la posta in palio è sempre molto alta, ci sono le luci più scure, ci sono i primi piani dei concorrenti, ce la farà, non ce la farà, è molto meno giocoso, diciamo così, ma molto più di tensione, e in questo senso dal punto di vista dei contenuti si avvicinano molto anche all'enigmistica, perché mentre prima c'era il nozionismo più sfrenato, adesso la formulazione delle domande, dei quiz, e questo vale anche per Genius, è fatta in modo tale che la domanda stessa conduce a un possibile ragionamento che possa risolvere il problema, e quindi in questo senso si avvicina un po' all'enigmistica. Ormai le domande dei quiz si risolvono per lo più per ragionamento, ovviamente con una, come dire, preparazione di base che deve esistere, ma da come è formulata la domanda già esistono all'interno gli elementi che possono far scattare un possibile ragionamento, quindi non è più nozionismo ma ragionamento.
Senta, le persone che creano il quiz sono tutte assunte dall'azienda, in particolare da Mediaset, Rete4, o sono anche freelance, equivalenti di collaboratori esterni?
No, siamo tutti assolutamente liberi professionisti che veniamo, come dire, assunti nel periodo in cui c'è necessità di fare quel lavoro, e poi con dei contratti a tempo che ovviamente poi finiscono quando finisce una produzione. Naturalmente poi si spera di prendere un'altra produzione e di continuare, no? Però certo. Siamo tutti liberi professionisti. Mi ricordo anni fa, nei primi anni 90, si parlava della possibilità di formare anche qui, come diceva prima Bigi, un service. Siccome c'erano tanti quiz negli anni 80 e 90 in TV, un gruppo di autori come me si era messo in testa di creare un service che fornisse proprio domande per tutti i generi di quiz televisivi. Però è una cosa che poi non è mai andata in porto. Questa potrebbe essere magari un'idea per qualcuno di nuovo che volesse cominciare a proporre qualcosa di diverso.
Bigi, c'è lavoro nel suo settore, nell'enigmistica, in un settore dove abbiamo sentito una sola rivista fa il 70% del mercato?
Certo.
Dal suo punto di vista c'è lavoro?
La risposta in realtà è abbastanza complessa, perché è complesso quel tipo di mercato, perché è molto diverso anche i settori vicini, mi spiego. Gli operatori che creano questo materiale, diciamo così, non sono miliardi, e tenga presente anche che sono formati da una parte, bisogna vedere sia dei service che hanno dei dipendenti, ma le redazioni delle riviste, che sono di regola molto ristrette, e hanno eventualmente dei collaboratori esterni, ma collaboratori esterni per le riviste più titolate e gente molto navigata, quindi gente anche molto esperta, mentre c'è una parte, questo lo dico proprio perché è una trasmissione che si rivolge anche alla gente che eventualmente ha delle aspettative o delle speranze, esiste un percorso non scritto di chi scopre questa passione dopo anni di frequentazione, incomincia a a creare, e creare non vuol dire solo schemi di parole incrociate come spesso si può pensare, anche altre cose. Si incomincia a proporre ad alcune di quelle editoriali che si accennava anche nella scheda, eccetera. Questo a volte succede perché all'inizio c'è anche gente che lo fa per il gusto di avere il proprio nome pubblicato, che è una soddisfazione, soprattutto per le persone alle prime armi, però è anche un modo di filtrare le proprie reali capacità di poter essere creativi in questo campo, perché non è scontato, noi siamo abituati a vedere il gioco dall'altra parte, quindi ci mettiamo 5 minuti a risolverlo, ma ci vuole qualche minuto in più abbondante poi per crearlo, e con una logica abbastanza che non nasce solo dalla conoscenza della dinamica del gioco stesso, ma proprio da una musicalità della parola, dall'essere portati, dal conoscere...
Da molte altre cose. Bigi, io la devo salutare, mi spiace, oggi mi dispiace veramente che esistano gli orologi. Saluto Lucio Bigi, che è un enigmista, è stato con noi, titolare dello studio enigmistico Uochini. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
E grazie anche ad Alberto Consarino e in bocca al lupo per le prossime eventuali edizioni di Genius e di altri quiz. A presto Consarino, grazie anche a lei.
Grazie, arrivederci a tutti.
Noi concludiamo questa puntata ricordandovi che è stato lanciato in Italia il Gran Premio Marketing e Innovazione, che coinvolge i prodotti di largo consumo, un team di consulenti strategici di industrie e grande distribuzione con esperienza internazionale, con l'obiettivo di creare uno strumento che sia di supporto all'industria nelle proprie scelte di marketing, e che ha deciso di promuovere un premio a votazione nel quale il decisore ultimo sarà il consumatore finale. Tra settembre e novembre un campione di 8.000 consumatori italiani provvederà a giudicare i prodotti selezionati dalla giuria, eleggendo quelli più innovativi suddivisi per categorie. I prodotti eletti potranno utilizzare il logo eletto prodotto dell'anno sulle proprie confezioni, anche nelle campagne pubblicitarie. Per partecipare al premio le aziende dovranno inviare un fascicolo di candidatura compilato entro la fine di giugno 2005, quindi il prossimo giugno, e nel gennaio 2006 ci sarà la premiazione. Maggiori dettagli www.prodottodellanno.it. È tutto per Lavoro e Carriere, torniamo domani alle 13.35 minuti, domani parliamo di automobili e di aftermarket, after sale. Ci sentiamo domani, da Enrico Pagliarini l'auguro di una buona giornata.